Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia. Bene, allora buongiorno a voi, abbiamo una splendida giornata, no, che ci accompagna, ci sta andando bene. Io, da diversi anni che appunto Beppe mi invita ad accompagnare gli esercizi, gli ultimi anni erano stati piuttosto come tempo più problematici, per cui siete un gruppo benedetto. E niente, continuiamo il nostro lavoro. È un lavoro interiore che richiede impegno, lo stiamo mettendo, quindi è solo per dire continuiamo. E un monaco scriveva a un certo punto, decidemmo con determinazione di percorrere la via interiore. E mi colpisce questa, no, decisione, no, con fermezza, con determinazione di percorrere la via interiore. E perché appunto il cammino, cioè, no, verso il santuario del cuore ed è un pellegrinaggio, no, che affascina e ha i suoi pericoli. Allora, e alle sue lotte, no? Con che cosa? Con quelle tentazioni che lavorano nel cuore. Una di queste, tanto per dire, è quella che potrebbe venire il pensiero, no, gustando un po' la preghiera, cioè qui, no, dicendo il Padre ha ragione, è importante pregare. Quando torno a casa devo andare a comprarmi il libretto della liturgia delle ore, no? Poi dovrò trovare del tempo, mi alzo un po' prima la mattina, eccetera, vado lì, cioè, sì, farò questo, quest'altro, farò. No, cioè, faccio tutta una programmazione dentro di me per il prossimo futuro. Allora, tutto questo, questi bellissimi propositi, no, settimanali, mensili, annuali. E sono tutte tentazioni. Perché, ma come? Dice, ma non è niente di male, no? Sono dei propositi buoni, no? Ma sono radicalmente tentazioni perché, come dice Mattah el Meskin, un santo monaco morto qualche anno fa in Egitto, era un medico che a un certo punto lascia tutto e diventa monaco, e lui fra i suoi vari insegnamenti diceva: chi offre a Dio il proprio futuro è simile a uno che offre un capitale che non ha. No? Perché, come già ricordavo, radicalmente il nostro futuro non è nelle nostre mani. E allora, il pensiero di, cioè noi cosa abbiamo nelle nostre mani? Il presente e come vogliamo viverlo e come tentiamo di viverlo. Per cui più che pensare a che pregherò, siamo qui per questo ed è quello che stiamo tentando di fare, no? Per cui allora, questo per dire come, cioè, c'è una lotta, no, che dobbiamo assumere nel nostro cuore con l'aiuto di Dio. Per quanto riguarda, invece, continuiamo il nostro cammino con il Vangelo di Luca, ancora uno sguardo con i Vangeli dell'infanzia lo facciamo con i cantici. Il cantico di Maria e il cantico di Zaccaria sono cantici che conosciamo, che accompagnano la preghiera della Chiesa, no? Nelle lodi preghiamo il cantico di Zaccaria, ai vesperi preghiamo il cantico di Maria. E allora, nel capitolo 1, al versetto 46, dopo quell'incontro con Elisabetta su cui ci siamo fermati ieri, Maria prorompe in un cantico, no? E sappiamo, poi gli studiosi ci dicono, cioè, che probabilmente Non è proprio Maria no, che ha fatto questo, anche perché questo cantico, come vedete in nota nelle vostre Bibbie, fa riferimento al cantico di Anna nel primo libro di Samuele, al capitolo 2, versetto 1-10, che pure vi consiglio di andare un po' a leggere, a pregare, e vedrete come ci sono delle cose che sono di sottofondo al cantico di Maria. Anche lì è il cantico di Anna, no, che finalmente come dire, ha vinto la morte, ha vinto la sterilità, ha avuto un figlio, no? come egli gli aveva detto, no? Confortandola nella sua preghiera. Ricordate questa donna che nel suo dolore era andata lì a pregare nel santuario, e dato che parlava un po' sottovoce, nel giorno della festa dove si beveva e si mangiava, il prete Eli, che pure non era male, però era sempre un prete, no? Cioè, quindi, vedendola così, la vede, no? Pensa che è ubriaca, gli va da lì e gli dice: va a smaltire fuori il tuo vino. E lei dice: no, non è il vino, non è l'ubriachezza, è il mio dolore. E lui allora cambia, è bravo, ha sbagliato, ma cambia. E la conforta e le dice: coraggio, il Signore ascolterà la tua preghiera. E così fu. Allora questo cantico di vittoria sulla morte è di sottofondo al cantico di Maria. E allora Maria, appunto, l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. È un cantico di lode, è un cantico di ringraziamento. I salmi, abbiamo tanti salmi, no, di ringraziamento. La maggioranza dei salmi sono dei salmi di lamentazione, che si chiudono, la maggioranza dei, no, di quelli, non tutti, con un ringraziamento, no? E allora, ecco, questa interessante, a volte nei salmi di ringraziamento c'è un, come dire, uno che invita, c'è un invitatorio, no? E normalmente uno che invita l'assemblea a ringraziare il Signore, no? E qui l'invito parte dal profondo, no? È lei stessa che sente che in quel profondo che ha accolto la vita di Dio, in un profondo fecondato dalla vita di Dio, pieno di vita, da lì nasce il ringraziamento. E perché ha sperimentato, perché ha sperimentato l'opera di Dio che lei appunto canta. Anche noi penso che ringraziamo tante volte, e lo dobbiamo fare per educazione, siamo stati educati giustamente a ringraziare, però qualche volta nella vita abbiamo sentito di ringraziare dal cuore, no? Magari in qualche occasione in cui la persona stessa ci ha detto, no, e tu dici, no, sì, te lo devo dire, no? E sento che devo dirtelo, perché viene da dentro. E allora questa anima e questa interiorità che è stata fecondata, no, che ha sperimentato questa parola, no, nella parola accolta, la vita di Dio. Fa grande il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Notate, tra l'altro, la seconda strofa di questo versetto, che poi è un po' diviso tra il 46 e il 47, e, come dire, ripete un po' quasi la stessa cosa, non è proprio una ripetizione uguale, no? L'anima mia fa grande il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. E qui fra l'altro è una classica modalità biblica che viene chiamata ripetizione duale, cioè la Bibbia ripete. Dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, lo dica Israele. Dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, ma non hanno prevalso. È una modalità tipica della Bibbia, che ha un senso. Qual è il senso? Il primo senso è che se c'è bisogno di ripetere, è perché uno non ha ascoltato, no? Non è bastata una volta, perché quella volta lì non è stata ascoltata. Però dall'altra parte c'è una fedeltà che ripete. Primo e secondo testamento, antico e nuovo. No? Allora, come dire, una fedeltà di Dio che ripete, però ripete portando avanti. Infatti, in questa profondità che fa grande il Signore per quello che ha sperimentato, questa profondità, questo spirito, la mia vita, esulta in Dio mio Salvatore. Attenzione, qui, Luca, a proposito di questo verbo esulta in Dio mio Salvatore, è un verbo che in tutta l'opera lucana, tra Vangelo ed Atti, Luca utilizza solo qui e in un altro luogo. Capitolo 10 di Luca, versetto 21, dove a un certo punto si dice: in quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. In tutta l'opera lucana questo verbo, no, viene utilizzato solo per Maria e per Gesù, che esulta di gioia. È un'esultanza connotata dalla gioia, connotata dal sorriso. Vedete, Maria sta sorridendo, come Gesù nel capitolo 10, versetto 21. Perché? Perché Dio ha guardato l'umiltà, Dio mio Salvatore ha guardato l'umiltà della sua serva. Ora attenzione, perché quando parliamo di umiltà, il discorso si fa sempre difficile. Perché quando uno dice: hai guardato la mia umiltà, parte male. Perché non è che si può dire visto come sono umile. No, per cui qui la traduzione non sarebbe un po' da lavorare, cioè umiltà, no? Perché Maria sta guardando piuttosto la sua piccolezza, la sua piccolezza che diventa inadeguatezza. Cioè, nel senso che quello scoprire nella vita, scoprire se uno lo vuole, che non è bravo a tutto, che non è capace di tutto, che non è volere e potere, no? Se vuoi, puoi. Tutto dipende da te. Se vuoi, puoi. Volere e potere. No, cioè la vita in qualche modo pone, poi uno deve pure volerlo vedere, cioè che in tante cose abbiamo dei limiti, non siamo bravi a tutto. Il tempo del Covid, no, poteva, speriamo che, non so se è accaduto, no, che è stato anche un tempo in cui potevamo comprendere qualcosa, no, di noi e della vita. Di una vita che è da vivere ma non è nelle nostre mani, che non siamo padroni della nostra vita. E vedete, normalmente i nostri limiti, di cui noi già non li accettiamo, non vogliamo farli vedere, no, per cui nascondiamo, no? Non, noi stessi non li vogliamo vedere e non vogliamo che gli altri li vedano. Per cui Maria sta dicendo che lei sente di esultare perché ha fatto l'esperienza di uno sguardo che non umilia. Cioè, proprio nel momento in cui lei si è sentita guardata in tutta se stessa e nella sua inadeguatezza, si è sentita di poter sorridere in questo sguardo, di poter vivere. Che lo sguardo di Dio non è uno sguardo che violenta, che giudica, che gode dei limiti degli altri, no? Che li va a cercare, a vedere, come tante volte i nostri chiacchiericci sulle persone, no? Notate, si parla degli altri mettendone in luce i loro difetti. C'è quasi un godere del chiacchierare, dello sparlare sugli altri, mettendone in luce gli aspetti negativi. È uno sport nazionale o internazionale, potremmo dire, no? Cioè, e non siamo solo noi italiani, ma tutti. Allora, come dire, Maria ci sta dicendo che quando tu scopri di essere guardata da quel Dio della vita, nel Dio Salvatore, puoi sorridere, puoi gioire. Noi sappiamo come purtroppo alcune volte, e purtroppo ce ne sono ancora a volte nella Chiesa, di quelli che utilizzano la frase «Dio ti vede». Attento a te. No, tant'è vero che io, quando, no, ancora in questa pratica ormai in disuso della confessione, e ancora viene qualche persona che si siede, la prima cosa che mi dice è: sono un mese che non mi confesso. E dico, ma perché cominciare così? Perché sono stati formati così, no? Perché noi preti li abbiamo formati così, no? La prima cosa, da quanto non ti confessi, no? Cioè, Cardinal Martini, no, ricordate, di santa memoria, diceva la prima di tutto la confessio laudis, no? Cioè iniziare dicendo ringrazio Dio, perché non so perché continua ad amarmi. No, questo non ve l'abbiamo insegnato, no? Alcuni sì, però, grazie a Dio, alcuni sì, no? E allora ecco, no, questa frase terrorizza, Dio ti vede. Una delle cose peggiori, il grande fratello, no, cioè che allo spazio, tu sei in cantina, Dio ti vede. Ti sei confessato? Allora Maria ci sta raccontando un altro sguardo di Dio. Un altro sguardo di Dio. Un Dio che guardandoci non guarda prima di tutto i nostri peccati, ma guarda, si compiace di noi, gioisce di noi. E allora dice, d'ora in poi, tutte le generazioni, quello che ho sperimentato, no, sarà narrato dalle generazioni future che mi chiameranno felice. Quello che io ho sperimentato e che in qualche modo dice quello che Dio vuole operare in tutti. Guardate che noi guardiamo Maria e camminiamo con Maria perché Maria, che è sorella nostra, non è una dea, è quella che ha sperimentato in pienezza l'assunzione della Vergine e quello che Dio vuole realizzare per tutti. Lei è la caparra, lei è la primizia dell'opera di Dio per l'umanità, di cui Maria, sorella nostra, è la primizia. Allora Maria sta dicendo, quello che io sto sperimentando, le generazioni, no, mi chiameranno beata perché è quella beatitudine che Dio vuole realizzare in tutti. In tutti. E che sta realizzando in me. E grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, è santo è il suo nome. E di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Vedete, nel dopo concilio c'era tutta una discussione sulla preghiera gratuita, cioè si parlava di questa preghiera gratuita come preghiera più elevata, no? Nel senso che uno dice, vabbè, tu stai pregando perché hai bisogno, tu stai pregando perché hai avuto qualcosa, no? C'è un motivo. Invece, e quindi è sempre un po' interessata, si diceva, no? Ma c'è invece la preghiera gratuita, che è lodare Dio per Dio, no? E il Cardinal Bea, un gesuita studioso eccetera, diceva che biblista, che nella Bibbia la preghiera gratuita non esiste, cioè nel senso che noi lodiamo Dio per quello che ha fatto per noi, perché ci ha salvati. E quasi per dire, no, noi lo camminiamo dietro di Lui e guardiamo a Lui perché in qualche modo stiamo sperimentando qualcosa di un'opera di salvezza. Quando andate a San Clemente, se non ci siete mai andati, andateci, questa bellissima chiesa vicino al Colosseo, e che ha più piani, no, fino alle strade romane, e entrando nella chiesa medievale e guardando l'abside c'è il crocifisso, no, con questa croce che diventa albero della vita. In alto c'è una conchiglia e c'è una mano, quella è Dio Padre, che si fa conoscere per quello che ha fatto per noi. E vedete questo Dio che è onnipotente, santo e misericordioso. No? Cioè, a volte noi mettiamo vicino il termine onnipotente e misericordioso, questi, no, un po' attributi di Dio, però li mettiamo vicino dicendo, guarda, quello è potente, quello è uno, però ha un lato misericordioso. No, cioè in fondo è buono, è potente, è uno forte, cioè, però no, cioè perché il Dio di Gesù è potente nella sua misericordia e la sua misericordia è onnipotente. Noi non sappiamo bene, no, non siamo anche qui, siamo stati formati alla giustizia di Dio, al diritto divino, i preti che ancora il diritto, e non solo preti, poi ci sono dei laici che sono peggio dei preti, cioè, quindi questo per dire che siamo tutti coinvolti, sempre, e il diritto, salvare la giustizia di Dio, dobbiamo, uno dice, ma veramente Dio vuole salvare le persone, no, il diritto, perché la potenza, però anche la sua misericordia. Ricordate gli anni passati, quando facemmo il giubileo sulla misericordia, alla fine del giubileo un amico prete mi raccontava che una signora della chiesa era andata da lui e aveva detto: Don Mimmo, e lui ha detto: signora, buongiorno, posso farti una domanda? E lui ha detto: certo, dimmi, ma che è sta novità della misericordia? Ho sentito poco parlare. Veramente. Certo, perché cos'è la misericordia? Ritorneremo, perché un tema di Luca è Dio misericordioso, come nell'Esodo, no? Come Dio misericordioso e fedele. E allora è santo il suo nome, santo è il suo nome. E mi piace questa cosa nel santo, perché non so se voi siete devoti a qualche santo, se pregate qualche santo, noi al sud un po' di più, no? Cioè, nel senso, voi siete più protestanti, no? Che non è detto che sia una cosa sbagliata, ma no, però noi al sud ci teniamo di più, no? I vari San Nicola, eccetera, eccetera. Allora, e i santi appunto sono quelli che dove si va per chiedere una grazia, per chiedere, no, perché sono quelli più vicini, che stanno più vicini, no? Cioè, perché l'idea è sempre l'amico al piano superiore, no? Per cui tu hai un problema, lo dici al tuo angelo custode, l'angelo custode lo dice al tuo santo protettore, il tuo santo protettore lo dice a San Pietro, San Pietro lo dice alla Madonna, Maria, che sa quando Gesù è di luna buona, va da lui e gli dice: sai, sulla terra, no? E allora Gesù dice: non volevo farlo, no, però si è messa di mezzo la mamma, non lo devo fare. No, per cui questa visione che molti cristiani hanno è pagana, noi siamo in parte pagani, forse non solo in parte, ma no? Cioè, quindi è pagana, non ha niente a che fare con Gesù, però ce la portiamo dentro. E allora, no, intanto, prima di tutto, tanto è vero che poi questi esseri che stanno sempre, queste persone che sono riuscite a stare al piano superiore, e che a volte sono irraggiungibili, perché come ce li raccontano, no? C'è questo santo gesuita grottagliese, del mio paese, che si chiama Grottaglie, che si racconta che quando nacque la bambinaia, prendendolo, gli scappò il bambino dalle braccia, il bambino cadde, però la terra si ritrasse per accogliere, no, questa, ora io non so se, però, no, Cioè, io, a me non è successo, non ho mai sentito, no, purtroppo ho sentito a volte di cose dove no, sono stati dei problemi, però uno dice, quando mai io potrò raggiungerlo, no? Tant'è vero che, e adesso non voglio risposta, ma nelle vostre agende io non credo, cioè, che ci sia diventare santo, no? Voi avete cambiare il frigorifero, non so, aggiustare la macchina, no? Fare, no? Avete tutta una serie di scadenze, di programmi, ma normalmente non abbiamo nei nostri programmi diventare santi, no? Anzi, uno dice, padre, assolutamente, no, non... E mi colpì, me lo porto sempre, una volta una ragazza, in un incontro di universitari, che venne fuori dicendo, io non voglio diventare santa, io voglio essere una donna. E, cioè, mi colpiva questa cosa, no? Cioè, quella, l'idea di una donna e una santa che a me non interessa. Allora... Ecco, no, qui quando si dice santo è il suo nome, santo è il suo nome. Allora qui dice che forse per comprendere un po' questo fatto della santità, a cui attenzione, c'è un comandamento nel Levitico che dice siate santi come io sono santo. È un comandamento, non ci pensiamo mai. E il Concilio Vaticano II parla dell'universale chiamata di tutti noi alla santità. Allora dobbiamo capire un po' meglio cos'è santità, perché se per santità è perfezione assoluta, ma se forse santità è nella Bibbia, a partire dal santo, santo è il suo nome, dice una perfezione in un'altra dimensione, forse questo può interessarci di più. Perché vedete, io penso che tutti noi, in qualche momento della nostra vita, abbiamo espresso a parole, a qualche persona a cui vogliamo bene, volevamo bene, qualcosa del genere. Cioè, che quella persona in difficoltà, in una situazione difficile, che noi abbiamo ascoltato, sentivamo il suo dolore, volevamo stargli vicino, e allo stesso tempo non potevamo fare molto, alla fine tutti noi più o meno abbiamo detto qualcosa del genere, abbiamo detto guarda io non posso risolvere, no? Io ci sono, no? Io ci sono, conta su di me. Poi ci siamo riusciti, non ci siamo riusciti, eccetera, però come desiderio abbiamo sentito che era vero quello che volevamo dire. Beh, questa è santità, perché Dio è il santo fedele, cioè è perfetto nella relazione con noi, è con noi per sempre, è con noi e non verrà meno. Allora Maria ci sta dicendo che lei, no, lei e anche tutto il popolo di Israele che porta questo annuncio, e ha sperimentato nel corso della sua storia un Dio che non è mai venuto meno alla relazione. Israele è venuto sempre meno. La storia dell'Antico Testamento è una storia di alleanze tradite. Alleanze tradite. Tant'è che a un certo punto, no, anche i profeti in qualche modo dicono, poi alla fine noi di che cosa possiamo vantarci? Del nostro peccato, del nostro tradimento. Non abbiamo da noi di che vantarci e allo stesso tempo sperimentiamo un Dio che anche nei nostri inferni non ci ha abbandonato, perché è santo il suo nome, perché è fedele. E poi allora, ecco, no, questo narrare questo amore operoso di Dio, questa sua misericordia, la sua misericordia è spiegare la potenza del suo braccio, ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Vedete, un Dio che salva sconvolgendo. Perché se notate tante volte, come dire, la paura, tante cose nella nostra vita funzionano nel dire sto bene così, no, sto bene così, tutto, no, ma no, 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 bene così, no. E allora c'è un Signore che per salvare scomoda. Noi, Bonhoeffer diceva, scriveva in una sua lettera dal carcere, guardando quel microcosmo così, no, terribile e squallido che era il carcere, i secondini, gli altri, no, i carcerati, lui diceva: è vergognoso come l'uomo così subito trovi casa. Come ci si possa accasare anche nella morte. È vergognoso, no? Cioè, veramente. Come facilmente uno può adattarsi a tutto, anche a peggio. E lo sappiamo, lo vediamo, no, drammaticamente, anche in tante situazioni che poi scoppiano in tragedie, no? Sono l'ultimo atto di storie di morte, di male, in cui uno, per tanti motivi, per tante cose, si accasa. Allora il Signore viene a tirar fuori, a tirar fuori, per cui, per salvare, perché vedete, non disperde i superbi nei pensieri del loro cuore, rovescia i potenti dei troni e innalza gli umili, no? Rovescia i potenti dai troni per salvarli, per salvarli da quella malattia peggiore di tutti, che è l'orgoglio, che il demone peggiore, i padri dicevano, è la filautia, l'amore della propria volontà, che, attenzione, non significa la volontà, no? Ma significa la volontà dell'uomo chiuso su se stesso, che guarda solo se stesso, che dice il mondo sono io. E allora il Signore viene a sconvolgere per salvare, per tirarci fuori. E ricolma di beni gli affamati, rimanda i ricchi a mani vuote, svuota per poter riempire del suo amore. Perché vedete, fin tanto che le nostre mani sono aggrappate all'arricchirsi e a porre la nostra fiducia nel Dio denaro, che è l'unica ideologia che non passa, no? Se ci pensate, abbiamo visto passare ideologie, ma come diceva qualcuno, no? Noi in Occidente abbiamo posto il dubbio sistematico su tutto, anche sul Dio trino, ma sul Dio quattrino lì dubbio non c'è, non c'è. O come dice qualcun altro, no, il denaro è l'unica vera alternativa a Dio, l'unica vera, no, sfida a Dio, l'unica è il denaro. Lo vediamo anche nel nostro mondo, no? Perché si fanno le guerre, eccetera, eccetera, no? E allora il Signore svuota per poter inondare del suo amore. E ha soccorso Israele suo servo ricordandosi della sua misericordia. No? Vedete, un Dio che custodisce a memoria di chi è Lui, della sua misericordia. Importante la memoria. Lo vediamo anche drammaticamente un po' per l'età e a volte per delle malattie in cui uno perde memoria, no? Quando perdiamo la memoria abbiamo perso tutto, non sappiamo più chi siamo gli altri, dove è la nostra storia, no? E se volete anche il nostro cammino di fede è un continuare a vivere di memoria. Noi ogni giorno celebriamo la memoria, fate questo in memoria. Noi viviamo di memoria, però di un Dio che non ci dimentica, no. Di un Dio che è appunto proprio perché la misericordia è questo, è anche questo ricordare, portare nel cuore e soccorrere. Ora, qualche battuta sull'altro cantico che è Zaccaria, e Zaccaria che poi dice versetto 52, per Elisabetta si compì il tempo del parto, eccetera, eccetera. I parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia. Interessante anche questo, no? Dare alla luce un figlio è un toccare la misericordia di Dio. Interessante questo, no? E allora 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre Zaccaria, ma sua madre intervenne: no, si chiamerà Giovanni. Le dissero: non c'è nessuno nella tua parentela che si chiami con questo nome. Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Notate come il problema di Giovanni non è tanto la mutezza, ma la sordità, no? Perché domandavano con cenni. No, perché se uno sente non c'è bisogno di fare cenni, ma il suo problema era appunto che lui non aveva creduto alla parola dell'angelo, no? E allora dice Giovanni il suo nome, chiese una tavoletta e scrisse Giovanni il suo nome. Allora all'istante gli si aprì la bocca, eccetera, eccetera. Zaccaria suo padre, versetto 67, fu colmato di Spirito Santo e profetò, vedete, è profezia, dicendo: benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. Vedete, è un cantico di ringraziamento, no? Benedico Dio perché ha visitato e redento il suo popolo. E qui c'è un altro tema importante nel Vangelo di Luca, che è il tema della visita. E già nel cantico se ne parla due volte, quando si dice appunto ha visitato e redento il suo popolo, e poi più avanti, nel versetto 78, si dice: grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio ci visiterà un sole che sorge dall'alto. Poi ancora nel capitolo 7, nell'episodio della resurrezione del figlio della vedova di Nain, il popolo alla fine dirà: il Signore ha visitato, un attimo soltanto ve lo... Esattamente dice il popolo disse: un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. E ancora più avanti, poi vi dico esattamente la citazione, quando Gesù piange davanti a Gerusalemme dirà: perché non hai riconosciuto il giorno della visita. Il giorno della visita. È bella questa cosa, no, della visita. Mi ricordo che quando il noviziato mi mandarono insieme a un altro a Palermo, durante il maxi processo alla mafia, il primo grande processo, c'era la città assediata, io 22enne ero lì, e poi ci mandarono al quartiere del Capo, dove i gesuiti avevano una parrocchia, un quartiere ad alta densità mafiosa, nel periodo del primo maxi processo alla mafia. E il parroco, nella sua ingenuità, ci mandò a me e all'altro, chiaramente non palermitani, a fare il censimento parrocchiale. Cioè noi dovevamo andare casa per casa a salutare le persone. Tutti ci pigliavano per poliziotti in borghese e nessuno si apriva. Una persona si aprì, una, che era una signora ammalata, che ci accolse, no, così, e noi entrammo. Ci sedemmo in cucina e sedendoci là, eccetera, ci fu un gioco di sguardi, nel senso che noi vedemmo sulla sua tavolo i giornalini, i volantini dei testimoni di Geova, torre di guardia, queste altre cose qua, e li guardammo. E lei vide che noi vedevamo quei, no, quei giornalini e ci disse: sì, sapete, perché anch'io una volta ero cattolica. Ma poi sapete, della parrocchia nessuno veniva a visitarmi. Mi è rimasta dentro, no? Nessuno veniva. Allora già vedete, anche noi, no? La visita, ci sono visite e visite. C'è chi viene a visitarti per chiederti soldi, e vabbè, cioè, è quello. C'è chi no, perché c'è qualcosa... E poi uno viene a visitarti, oppure chi ti telefona, no? E tu, dopo i convenevoli, uno dice, vabbè, arriviamo al punto, no? E dice, l'altro, e l'altro non c'è nessun punto perché ti ho chiamato per sapere come stai. Sono venuto perché mi faceva piacere sentire. No. Allora c'è una visita di Dio al suo popolo. Che è mosso dal suo cuore, che già in Maria che andava a visitare Elisabetta, che era Maria che era stata visitata, no? Cioè, si dice di questo Dio che viene a trovarci, che non ci dimentica, perché ci porta nel cuore, non può dimenticarci, e viene a trovarci. E attenzione, la sua visita è liberazione. Liberazione da tante cose, Israele ha sperimentato la liberazione dall'Egitto, e poi ha sperimentato sempre più che la liberazione è uscire dall'Egitto e ancora di più che l'Egitto esca da Israele. Nella tradizione ebraica si dice che è stato importante che Israele sia uscito dall'Egitto, ma ancora di più Israele ha dovuto capire che era ancora più importante che l'Egitto uscisse da Israele. Che cosa vuol dire? Vuol dire che l'Egitto era solo una modalità di quella mentalità umana che si chiama imperialismo, impero, che è la modalità che vedete ha tanti volti, no? Si rinnova sempre. In cui l'uomo vuole vivere schiacciando l'altro. E attenzione, gli imperi non sono soltanto i grandi imperi. Anche in un ufficio ci può essere un imperatore, un'imperatrice e uno schiavo o una schiava. In una famiglia, in una comunità religiosa, in una parrocchia, in tanti luoghi, no? È una modalità che ci portiamo dentro, l'Egitto ce lo portiamo dentro. E allora. Bisogna liberare il cuore e questa visita di Dio viene a tirarci fuori, no? Da quella schiavitù che si chiama appunto impero e liberatrice e ha suscitato per noi un salvatore potente nella casa di Davide suo servo. Attenzione, perché questa traduzione nel versetto 29, 69, scusate, e ha suscitato per noi un Salvatore potente. Per esempio, nella nota della mia Bibbia di Gerusalemme dice un Salvatore potente. Bibbia di Gerusalemme traduce una potenza di salvezza. Letteralmente un corno di salvezza. Un corno di salvezza. Allora, e così è in greco. Cioè, perché non viene tradotto un corno di salvezza? Perché uno dice, e che significa? Un cornicello napoletano? Cioè, quelli che no, ogni tanto c'è bisogno. Cosa che significa? Beh, qui Zaccaria, ricordate, Zaccaria era un sacerdote e quindi lui bazzicava il tempio e guardava gli altari. E dove abbiamo visto i corni di ieri sera? No? Quelle foto che abbiamo visto, no? C'erano i quattro corni, ricordate? E di quello si parla. Perché nel Levitico c'è scritto che se un uomo uccide un altro uomo senza volerlo e vengono per la legge del talione a uccidere te, quell'uomo poteva scappare all'altare di Dio, aggrapparsi all'altare di Dio e gli altri non potevano toccarlo. Perché lui si era aggrappato a Dio. Allora è bellissimo, vedete, perché poi la Bibbia, la mentalità biblica è concreta, non è astratta, non va con concetti astratti, una potenza di salvezza. Cos'è la potenza di salvezza? Loro vanno con immagini concrete che la gente poteva vedere, capire. Per cui Zaccaria, che è sacerdote, dice, lui ha suscitato quel corno di salvezza al quale noi possiamo aggrapparci e chi ci vuole uccidere non può nulla contro di noi. Bellissimo, non può nulla contro me. E poi vedete, no, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Ritorna sempre questi nemici, no? Anche il salmo che abbiamo cantato ieri sera durante la messa del Buon Pastore, che è un salmo all'inizio idiliaco, no? Il Signore mi conduce a placide acque, a prati verdeggianti, no? E poi a un certo punto si dice: tu prepari una mensa, anche qui una cosa bella, sotto gli occhi dei miei nemici. Cioè dici, così è tutto bello, e poi si parla di nemici. Eh sì, perché noi abbiamo dei nemici. E il primo di tutti questi siamo noi stessi. Perché il primo nemico siamo noi stessi. Quella parte di noi che non vuole vivere, quella parte di noi, no, che è sedotta dal male. E allora dice salvezza, no? Cioè, in questo senso noi comprendiamo nella tradizione dei monaci tutti quegli insegnamenti che dicono che la salvezza è nella uccidere se stessi, uccidere il proprio io, che oggi noi dobbiamo interpretarlo, perché naturalmente, ma è quell'io, quell'io chiuso, che deve essere liberato. Se volete, dato che questa cosa di uccidere può lasciarci un po', ma ricordate anche Paolo, no? Che dice che c'è un uomo vecchio che deve passare perché un uomo nuovo possa nascere. E poi, andando verso la conclusione, vedete, salvezza, ci ha concesso misericordia, si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci che cosa? Che cosa Dio ha giurato a nostro Abramo nostro padre? Che liberati dalle mani dei nemici, vedete, no? Liberati da noi stessi in quella chiusura di morte, di poterlo servire senza timore. Se volete, di poter amare senza paura. Amare senza paura, senza più paura. In santità e giustizia, in fedeltà e giustizia, davanti a Lui per tutti i nostri giorni. Vedete, questo è quello che il Signore ha promesso ad Abramo e vuole compiere in noi, liberarci dalla morte, dalla paura della morte, dei nostri nemici, per poter amare senza paura, no, con fedeltà e giustizia per tutta la nostra vita, camminando insieme a Dio, fino alla fine. Che bello. E poi, notate al versetto 76, il tuo bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrà innanzi il Signore a preparare le strade, eccetera, per dare al suo popolo. Notate come a un certo punto cambiano i verbi, mentre fino al versetto 75 c'è il ha fatto, ha compiuto, ci ha liberati, ha visitato, ha redento. Dal versetto 76, e tu bambino sarai chiamato, andrai innanzi al Signore, eccetera, ci visiterà un sole che sorge dall'alto. Come dire, ha fatto e farà, ha fatto e farà. E vedete, qui poi si parla di Giovanni Battista, no? E Giovanni Battista è uno che sappiamo che nella sua vicenda si è trovato ad accompagnare Gesù, per molti studiosi a essere un po' il suo maestro, a colui che lo ha battezzato, lo vedremo, no? E che lo ha indicato come l'agnello di Dio, e ad alcuni suoi discepoli gli ha detto seguite lui, e che allo stesso tempo alla fine si trova in contraddizione, perché sappiamo lui sarà arrestato, messo in carcere, e quando è in carcere, e allo stesso tempo lui ha indicato che è arrivato il Messia, che è Gesù, dentro di lui risuonano Isaia, no? Che dice che quando il Messia verrà, i ciechi vedranno, e i sordi udranno, gli zoppi salteranno, i carcerati saranno liberati. Ma a lui la liberazione... Ricordate che lui a un certo punto manda dei suoi discepoli, Vangelo di Matteo, da Gesù a dirgli, maestro, dice Giovanni che in carcere rischia di morire, come poi accadrà, sei tu colui che dobbiamo aspettare, sei tu il Messia, e sta liberazione funziona, o dobbiamo aspettarne un altro? È fortissima questa cosa, eh? Allora, vedete, no, Giovanni in qualche modo drammaticamente ci testimonia quello che noi abbiamo sentito qualche volta, no, il già e non ancora. Il già e non ancora. Cioè, noi crediamo che Gesù è venuto, ha vinto la morte, e allo stesso tempo constatiamo come questa vittoria sulla morte non è ancora piena. Non è ancora piena. Quindi noi camminiamo nel già e nel non ancora, in attesa di un compimento. Noi siamo un popolo in attesa, noi scherziamo in maniera stupida sugli ebrei che stanno ancora a attendere il Messia, ma noi l'abbiamo riconosciuto e tornerà, tornerà. Noi siamo in attesa, abbiamo una speranza. E allora, e notate, e chiudo con questo, che anche la Chiesa che sapientemente ci fa iniziare, cioè, la giornata con il cantico di Zaccaria, e dicendo che bello, c'è il sole, c'è la luce, però ci visiterà un sole che sorge dall'alto. Come dire, c'è la luce, ma non è piena ancora. E la sera, entrando nelle tenebre, noi diciamo grandi cose ha fatto il Signore. Stiamo entrando nelle tenebre che ci ricordano la morte, ma il Signore ha fatto grandi cose, ci ha liberati. Molto bella questa cosa, no? Che la Chiesa nella sua sapienza ci invita a pregare, no? Proprio in questo cammino di già e non ancora. Bene, allora rimaniamo con questi cantici insieme a Maria e a Zaccaria e appunto buona preghiera. Ci... Grazie.